Diceva Tom: «Mamma, dovunque un poliziotto picchia una persona, dovunque un bambino nasce gridando per la fame, dovunque c'è una lotta contro il sangue e l'odio nell'aria, cercami e ci sarò. Dovunque si combatte per uno spazio di dignità, per un lavoro decente, una mano d'aiuto, dovunque qualcuno lotta per essere libero, guardali negli occhi e vedrai me».
E per una volta dunque lo diciamo, quello che è il giorno e l'orario di The Ghost of Tom Joad, non prima che parta la sigla, ma dopo che la sigla è partita. E dunque, 27 aprile 2009, ore 21, e per l'appunto The Ghost of Tom Joad va ad iniziare proprio in questo momento. Come di consueto, un benvenuto a voi tutti all'ascolto, sia che ci ascoltiate esattamente adesso, mentre noi siamo qui davanti al microfono, come si dice in tempo reale, questa espressione assolutamente abusata che dovrebbe stare a indicare che c'è una coincidenza assoluta tra il momento in cui le cose avvengono e il momento in cui poi se ne ha notizia. Sia come sia, un benvenuto a voi, sia che lo ascoltiate appunto in diretta, sia che invece lo ascoltiate in registrata, e un grazie anticipato come sempre in regia a Sara Santolini. Una di quelle giornate che cominciano ancora nel cuore della notte o poco più e che poi si snodano lentamente. Magari c'era l'intenzione da parte del sottoscritto di trovare poi un momento nel corso della giornata per chiudere gli occhi e recuperare un po'. Invece c'erano milioni o comunque un mucchio di cose da fare, quindi piano piano siamo arrivati fino al momento della trasmissione. Come di consueto, un'occhiata a quello di cui poi ci andremo ad occupare nel corso delle due ore che ci aspettano, visto che The Ghost of Tom Joad è un appuntamento di ogni lunedì sera a partire dalle 21 e poi appunto un paio d'ore fino ad arrivare intorno alle 23. Qualche ritocco rispetto al solito. Niente scheda. E poi niente contatto con Pamela Chiodi, che di solito è con noi per parlare ora di questo, ora di quello. Nelle ultime settimane in particolare ci siamo soffermati sugli stili di vita alternativi al consumismo imperante. Invece questa sera lei non sta benissimo e quindi è fuori gioco per quanto riguarda la scheda. Diciamo le cose come stanno e perché no. Si trattava di metterci le mani un pochino di corsa, un pochino in extremis, e quindi con tutti i rischi che sono naturalmente connessi al lavorare per l'appunto sul filo del rasoio. Allora ci è sembrato assolutamente più giusto e più corretto, anche proprio nei confronti delle persone che ci ascoltano, ci è sembrato più giusto e corretto rinviare alla prossima settimana. Di che cosa si sarebbe trattato? Si sarebbe trattato del terzo spazio di approfondimento in vista delle elezioni europee, in particolare una occhiata alla composizione per quanto riguarda i gruppi politici principali, innanzitutto, ma anche poi quelli più piccoli, i gruppi politici principali, quindi innanzitutto PPE e PSE all'interno del Parlamento europeo. E invece ci sarà, e come, uno spazio di approfondimento dedicato al genocidio armeno. Parleremo proprio con una giovane armena che studia e lavora qui a Roma, e quindi ci sarà l'opportunità di parlare con una persona di queste tematiche che di solito vengono discusse, ma vengono discusse inevitabilmente senza quel tratto di coinvolgimento diretto personale che invece si può ritrovare soltanto in chi appartiene al popolo che ha vissuto quantomeno a livello storico questo genere di accadimenti così drammatici, così tragici, e che quindi ci racconterà poi in che maniera la memoria di questo genocidio sopravvive all'interno della popolazione armena e in particolare nella memoria, nella sensibilità, nel cuore, nella consapevolezza dei più giovani. E poi naturalmente una ricognizione su quello che è accaduto negli ultimi giorni e poi ancora. Un appuntamento che avevamo annunciato la settimana scorsa, ci sono o ci fanno? Vi avevamo accennato qualcosa che avrebbe riguardato Massimo D'Alema e questa sera credo proprio che ci sarà modo di scoprirlo. E poi ancora invece chiacchierata a partire dal caso Vauro, ancora una volta col nostro esperto di riferimento per quanto riguarda la satira. Credo che almeno una buona parte di voi lo conoscano senz'altro per la vignetta che firma sistematicamente nella quarta di copertina del mensile La Voce del Ribelle, e quindi con noi anche questa sera Alessio Di Mauro. Si diceva The Ghost of Tom Joad, vale la pena di ricordarlo. Naturalmente una trasmissione, un appuntamento del lunedì sera tra le 21 e le 23 all'interno del palinsesto decisamente in crescita, nel senso che ci sono già una serie di idee che presto speriamo si trasformeranno in programmi, quindi andranno ad infittire poi la programmazione accanto alle selezioni musicali. Un programma The Ghost of Tom Joad, un appuntamento del lunedì all'interno di Radio Alzo Zero, naturalmente radio web del sito ilribelle.com. A questo punto ci siamo, andiamo ad incominciare, annulliamo completamente la musica di sottofondo dei Dire Straits per creare invece lo spazio necessario poi a mettere in onda il pezzo di apertura. Una cosa che risale decisamente indietro nel tempo, esattamente al 1987, quando gli U2 o U2, che dir si voglia, firmavano questo grande brano intitolato Where the Streets Have No Name. We'll be right back. E per punto U2 da questo album chiamato The Joshua Tree, ed esattamente in apertura dell'album 1987 c'è questa Where the Streets Have No Name. E prima di andare a parlare per l'appunto del genocidio armeno, se ne è parlato tra l'altro negli ultimissimi giorni a partire da una dichiarazione di Obama che ha etichettato appunto questa vicenda con il termine di genocidio, e la cosa ha immediatamente indispettito il governo della Turchia. Il governo della Turchia, che è un alleato strategico importante per gli Stati Uniti e che naturalmente, consapevole anche di questo, non perde occasione per far valere o per cercare di far valere poi questo elemento nei confronti degli Stati Uniti e quindi indirettamente nei confronti dell'opinione pubblica mondiale. Prima di parlare però del genocidio armeno e, come accennavamo prima, del modo in cui ne viene vissuta la memoria da parte degli armeni, che sono naturalmente oggi cittadini di questo paese e in particolare dei più giovani di questi cittadini, però un accenno proprio in apertura a quello che si è andato snodando nei giorni scorsi in termini di polemica riferita al 25 aprile. Insomma, Franceschini era convinto di avere pescato più o meno l'asso nello sfidare Silvio Berlusconi a partecipare dopo 14 anni in cui non l'aveva fatto. Questo sfidare appunto Berlusconi a partecipare alle celebrazioni relative al 25 aprile. Invece Berlusconi è riuscito ancora una volta a trasformare quella che nelle intenzioni era una sfida e quindi in qualche modo un tentativo di metterlo in difficoltà, è riuscito invece Berlusconi a trasformare il tutto ancora una volta in un successo personale. E questo la dice lunga sul fatto che Franceschini, tra l'altro c'è l'intendimento di tornare a parlarne con Mario Adinolfi nella trasmissione della prossima settimana o in una trasmissione successiva. Quando avevamo parlato con Mario Adinolfi all'indomani della nomina appunto di Franceschini segretario del PD, si era proprio detto: aspettiamo qualche settimana, aspettiamo un paio di mesi o giù di là, e dopodiché torniamo a sentirci per fare un pochino il punto su questo primo scorcio della segreteria di Franceschini alla guida del PD. E per appunto questo tempo è passato e quindi l'intendimento sarebbe quello di fare una ricognizione. Quello che possiamo dire fin d'ora però è che Franceschini sembra proprio non riuscire a liberarsi da questo atteggiamento, che poi diventa quasi un tic di intervenire costantemente a partire in qualche modo da quella che è la posizione esplicitata o implicita dello stesso Silvio Berlusconi. E quindi moltissima enfasi per quanto riguarda il 25 aprile, questo modo poi di collegare il 25 aprile anche alla Costituzione per come è stata scritta originariamente, come se partecipare poi alle celebrazioni relative al 25 aprile automaticamente significasse condividerne in toto quelli che poi erano i contenuti e quelli che poi erano stati anche appunto i riflessi in termini di carta costituzionale. Evidentemente non è necessariamente così. Berlusconi ha ribaltato in qualche modo l'ottica ed è arrivato addirittura a dire: non ne parliamo più del 25 aprile come di festa della liberazione, bensì come festa della libertà, e quindi stabilendo un aggancio verbale, quindi semantico, di significato con il suo popolo della libertà, quasi che progressivamente sull'arco degli oltre 60 anni che sono trascorsi dal 25 aprile 1945, poi questa libertà non fosse altro che il prologo dell'approdo per l'appunto ad un partito che porta come nome Popolo della Libertà. La domanda successiva o collaterale, ma secondo me poi invece è la domanda fondamentale di tutta la vicenda, è se in questo momento siano proprio queste le questioni cruciali delle quali occuparsi, o se invece non sarebbe il caso, naturalmente a condizione che se ne abbiano le capacità in termini di chiavi di lettura e poi di determinazione a trarne le dovute conseguenze, se non sarebbe il caso invece di affrontare questioni che siano meno legate al passato e maggiormente legate al presente e soprattutto al futuro. Sia come sia, a tutti quelli che si riempiono la bocca con la resistenza, la libertà, la cosiddetta epopea partigiana, e si potrebbe continuare a lungo sull'onda della retorica, dedichiamo giustamente un pezzo di Giorgio Gaber. Molto tempo indietro, dal vivo, e quindi con contorno di applausi, un lungo monologo che a tratti diventa canzone, come naturalmente accadeva all'interno, per l'appunto, del teatro canzone di questo grande artista, che progressivamente riuscì ad affrancarsi del tutto da quelli che erano stati i suoi esordi, in qualche modo nella canzone più, non dico leggera, ma proprio più lieve, più di intrattenimento, e poi invece a riuscire a vestire i panni di un osservatore intelligente, acuto e assolutamente non disposto a farsi condizionare da nulla e da nessuno, un grande osservatore della realtà italiana dal punto di vista degli accadimenti e dal punto di vista di quello che molte volte sta dietro gli accadimenti e che però li condiziona in maniera decisiva.
Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima, era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano, ma lontano. Tutto. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione, oggi no, Domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Oh, qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.
Una capacità di riflettere sulle cose al di là delle apparenze che continua a mancarci molto a distanza di oltre 5 anni ormai dalla scomparsa di Giorgio Gaber. Veramente questa occasione di ritrovarsi In una di quelle situazioni anche spiazzanti, per cui non è ben chiaro dove finisca poi l'intesa tra la persona che sta sul palco e le persone che invece stanno a guardarlo e ad ascoltarlo, e dove invece cominci una separazione che non è soltanto una sfaccettatura della consapevolezza, ma segna una vera e propria diversità. Naturalmente anche questo bellissimo pezzo Qualcuno era comunista, cofirmato da Giorgio Gaber insieme a Sandro Luporini, che è per l'appunto la persona che ha accompagnato tutta l'attività, attenzione, non la carriera, l'attività di Giorgio Gaber in questa sua grande dimensione del teatro canzone. A questo punto ci siamo, l'avevamo annunciato che avremmo parlato del genocidio armeno e in particolare del modo in cui gli armeni ne vivono la memoria, mi verrebbe da dire ne portano dentro di sé la memoria. Dunque abbiamo con noi Metaxia, ecco, intanto la pronuncia è corretta?
Sì, sì.
Bene, intanto buonasera e benvenuta.
Buonasera.
Fai una precisazione, dicevo in sede di presentazione di questa reazione negativa che c'è stata da parte della Turchia nel momento in cui Obama ha parlato del genocidio armeno. In realtà Obama non ha utilizzato proprio esattamente il termine genocidio, ma
sì. Però ha citato Metzgerern, che è il termine usato da tutti gli armeni, insomma,
esatto.
Quello usato, sì.
Ecco, quindi diciamo si è venuta a creare una situazione tipica certe volte degli imbarazzi diplomatici, nel senso che Obama è riuscito quasi a scontentare simultaneamente il governo turco e anche credo almeno una componente del popolo armeno che si aspettava forse una presa di posizione ancora più dura. Però l'ho visto che tu per l'appunto sei armena. In Italia da quanto tempo però?
3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo per studio e
per
lavoro?
Studio, sì.
Ecco, per studio.
Studio sì, e anche lavoro saltuario. Diciamo.
Naturalmente, certo, come si conviene a chi studia e cerca almeno in parte di mantenersi. E mi sembra però, diciamo, un bel modo poi anche per far capire forse agli altri, ma anche un po' a se stessi, che si studia non soltanto come una specie di estensione dell'adolescenza, ma che si studia veramente perché si vuole studiare quello che per l'appunto si va poi a studiare all'università. Ecco, detto questo però, visto che sei appunto in diretta con noi, la domanda la giro immediatamente a te. C'è stata questa reazione negativa da parte degli armeni o, per evitare poi discorsi troppo di carattere generale, tu personalmente...
Ma dopo quale intervento di Obama, si tratta di quello che ha fatto quando ha visitato la Turchia o...
No, questo ultimo
l'intervento
proprio...
che ha fatto il 24 aprile?
L'ultimo.
Ma sinceramente non direi che ha suscitato l'irritazione, diciamo. Ovviamente tutti noi ci aspettavamo una presa di posizione sì, appunto un po' più diciamo decisiva, però si capisce anche che insomma, cioè, se non l'ha fatto fino adesso era difficile aspettare proprio dopo, anche perché visto che aveva avuto questa visita in Turchia pochi giorni prima e non l'aveva fatto, sinceramente insomma un po' si aspettava questa reazione. Comunque era molto positivo il fatto che ha usato il termine di Metzgerern e ha citato il numero delle vittime, che è una delle questioni più contese attualmente, cioè quello di 1,5 milioni di vittime, quello il dato diciamo ufficiale. Mentre ovviamente la Turchia sostiene un dato molto minore.
Diciamo che un po' paradossalmente il fatto che sia stato negato per così tanto tempo il genocidio oggi fa sì che da parte di voi armeni qualsiasi segnale invece di riconoscimento arrivi appunto come un fatto positivo.
Cioè non ho capito la domanda.
No, voglio dire, il fatto proprio che per tanto tempo sia stato invece negato poi il genocidio degli armeni,
sì,
credo che faccia sì che oggi anche un inizio in qualche modo di riconoscimento da parte della politica internazionale arrivi
in
non già...
In realtà molti paesi hanno già riconosciuto il genocidio con diverse risoluzioni e altri documenti ufficiali, insomma, importanti. Tra cui anche l'Italia nel 2001 mi sembra, però ovviamente la cosa più importante rimane comunque il riconoscimento da parte della Turchia, questo è il punto più importante ovviamente, quindi oggi tutti si aspettano questo.
Senti, una domanda, tanto proprio per arrivare poi a quello che avevo anticipato prima che ci collegassimo. Ecco, ma oggi all'interno della popolazione armena, in particolare tra i giovani armeni, continua ad essere sentita molto questa questione del genocidio?
Sì, assolutamente sì. Credo, insomma, che la risposta era abbastanza ovvia. Oggi non c'è un armeno, insomma, in tutto il mondo che non abbia questo dolore proprio che si vive addirittura in modo personale, cioè non si scinde dall'essere o non essere direttamente coinvolti o comunque avere degli antenati, non lo so, dei nonni o parenti che erano tra le vittime o superstiti, cioè è molto sentito, sì. È comunque una grande piaga aperta che riprende purtroppo a sanguinare ogni 24 aprile perché poi ci sono tutti questi dibattiti, no? Sempre si parla pro e contro, quindi cioè, si rivive sempre, sempre di più.
Ci
Cioè, non
racconti?
è una cosa che si possa dimenticare e non si deve.
Assolutamente no. Ci racconti come viene poi ricordata questa data all'interno proprio dell'Armenia?
Sì, sicuramente ci sono ovviamente tanti modi di mantenere viva la memoria collettiva, però l'evento più importante in assoluto, a parte che tutte le comunità comunque della diaspora e non commemorano in qualche modo, vabbè, in tutti i modi, però comunque l'evento più importante rimane la commemorazione, la cerimonia di commemorazione, quello proprio ufficiale, che si tiene ogni 24 aprile. In realtà inizia un po' prima, perché siccome viene tutta la gente da tutte le parti, non solo dall'Armenia, ma anche da fuori,
Questo
a
scusa, nella
partecipare a questa
capitale?
processione.
Questo
Sì,
nella
nella
capitale?
capitale, esatto, il 24 aprile praticamente tutti quanti vanno a, diciamo, rendere omaggio alla memoria di queste vittime sulla collina di Titernakabert, che si trova appunto a Yerevan, nella capitale. In realtà la processione, diciamo una sorta di processione che mobilita tutta la città, tutti i mezzi pubblici e non vanno in un'unica direzione, quella di Titernakabert, dove c'è un fuoco perenne, appunto all'interno del monumento al genocidio, dove c'è anche il museo del genocidio. Quindi in realtà inizia un po' prima, perché siccome viene tantissima gente, cioè il flusso è talmente tanto che si ripartisce a volte su più giorni. Il 24 è stato adottato, diciamo, ufficialmente perché era il giorno in cui hanno, tra virgolette, decapitato il popolo armeno, no? Perché hanno massacrato prima l'elite, politica, culturale, insomma. E quindi come giorno ufficiale è il 24 aprile, però in realtà inizia prima la processione.
Sì, Metaxia, partecipano persone di tutte le età, quindi anche bambini?
Assolutamente sì, di tutte le età, cioè anche dai bambini di asilo e ai bambini che vanno portati in braccio addirittura.
Tu ti ricordi
Tutti.
personalmente la prima volta, diciamo, che hai partecipato con una consapevolezza, con una memoria più specifica a questa manifestazione? O è una cosa che affonda talmente nell'infanzia che in qualche modo non c'è la
Ma
possibilità poi di precisare
può
il quando?
sembrare assurdo, ma a me sembra di sapere, di avere di portare dentro questa memoria, questa cosa da quando sono nata. Cioè, non mi ricordo sinceramente la prima volta chi mi ha detto o com'è stato. A me sembra di sapere sempre, non lo so, di essere nata con questa cosa dentro, non so, dentro la testa, dentro il sangue. Comunque, cioè, ho sentito parlare sempre dappertutto, se ne parla ovunque. Mi ricordo che, cioè, tutti gli anni, vabbè, tutti gli anni in cui sono stata a casa a Yerevan ad aprile ci sono andato ovviamente. Cioè, in quel giorno la città è paralizzata, nel senso è un movimento unico. Tutti vanno a Titernakabert, non ci sono altri flussi in città. Cioè, io ci sono andata sempre, è una cosa quasi fisiologica, cioè nessuno pensa di fare altro quel giorno. Non so, è un'esigenza naturale forse,
Beh, credo
ricordare,
importante.
tramandare questa cosa, sì.
Anche perché ricordiamo un'altra cosa, vale dire il fatto che quindi diciamo nel 1915 c'è
Sì.
stato appunto questo giorno simbolo di questa
Sì, il
tragedia.
simbolo sì, è considerato, diciamo, il 24 aprile del 1915, ma in realtà i massacri erano già iniziati alla fine del secolo scorso, cioè precedente, perché addirittura, cioè il primo, diciamo, la prima fase si chiamò, no, i massacri a Midiani, cioè prima ancora di arrivare ai giovani turchi, alla rivoluzione cosiddetta dei giovani turchi, al colpo di Stato, non rivoluzione.
Hai un'idea sul perché poi ci sia stato tanto accanimento proprio nei confronti della comunità armena?
Quando?
Cioè ti chiedevo, hai idea, ti sei fatta un'idea tu, una spiegazione, viene data una spiegazione del perché di questo accanimento da parte dei turchi, in particolare nei confronti della comunità armena?
In quel periodo?
Sì, naturalmente. Certo.
Guarda, le dinamiche sono molto simili del genocidio armeno e della Shoah. In realtà cioè, si sa tra gli storici e non, insomma, tra gli studiosi, che Hitler si è servito proprio del modello armeno, diciamo, cioè nel senso del modello del genocidio armeno, perché in realtà c'era un modello proprio preciso, cioè c'è stata una programmazione precisa, e quindi si sa, no, che gli armeni erano considerati, diciamo, gli infedeli, gli armeni erano considerati la razza inferiore, cioè le stesse dinamiche che si riscontrano nella Shoah, e quindi c'era questo, diciamo, odio inspiegabile, perché si riduce spesso la questione alla religione, ma non è soltanto, cioè, non è soltanto questione di religione.
E invece che altro c'è dentro?
Perché, cioè, quello che ha scatenato proprio il genocidio e i massacri è stato il fatto che gli armeni volevano più, diciamo, sicurezza all'interno dell'impero ottomano, perché poi in quel periodo l'impero ottomano viveva una fase, diciamo, particolare, insomma, non molto carina. E quindi all'interno dell'impero ottomano tutte le nazioni, più o meno tutte, poi soprattutto perché erano un po' arrivate queste idee dall'Occidente, queste idee nazionaliste di liberazione, di, non so, i movimenti irredentisti, eccetera, eccetera, quindi tutti un po' erano presi da queste idee, quindi volevano tutti una libertà, una, non so. Però in realtà gli armeni non volevano
una indipendenza assoluta.
Indipendenza, esattamente, assoluta, anche perché sarebbe stato un po' impensabile, perché erano sparsi in giro, cioè non c'era una continuità geografica.
Ecco, tu accennavi prima, lo stai dicendo anche adesso, poi, cioè tu adesso lo dici all'interno dell'impero, ma prima invece accennavi a questa diaspora, vale dire al fatto che poi molti armeni si sono andati a stabilire nel corso del tempo all'estero, e quindi, diciamo, oggi se ne ritrovano appunto le tracce, le comunità, sì, in
tantissime,
molti paesi,
infatti,
diversi.
Infatti oggi, per un paradosso, ci sono più armeni al di fuori dell'Armenia che non in Armenia. Ci sono quasi 8 milioni di armeni all'estero e poco meno di 3 milioni in Armenia.
Ecco,
e
dopo parliamo...
Sì.
No, dicevo, poi magari ne parliamo meglio anche proprio dei rapporti che intercorrono tra chi si è trasferito all'estero. Facciamo una prima pausa musicale con un pezzo firmato da un celebre gruppo rock, per usare una etichetta onnicomprensiva, celebre gruppo che si chiama System of a Down, appunto, e che ha fatto questo pezzo che porta, appunto, tu ricordavi prima il termine, che è un termine armeno, e quindi lascio a te, appunto, il compito di annunciarlo.
Questo,
esattamente, System of a Down. si diceva musica rock, siamo decisamente più in territori metal. Questa band, che è originaria per quanto riguarda almeno la sua collocazione all'interno degli Stati Uniti di Los Angeles, e che però naturalmente ha queste salde origini armene e ovviamente si guarda bene dal perdere. Bene, ti chiedevo prima del rapporto che c'è tra le comunità armene sparse per il mondo e poi invece la popolazione armena. Tanto tu ricordavi che ormai ci sono decisamente molti più armeni disseminati sul pianeta che non quelli che invece sono rimasti in Armenia. Ecco, che rapporti ci sono?
I rapporti sono molto stretti, addirittura sono proprio, ci sono rapporti diciamo anche economici, perché dopo la crisi purtroppo che abbiamo attraversato negli anni 90, alla fine degli anni 80 e praticamente quasi tutti gli anni 90, cioè siamo riusciti anche a sopravvivere, diciamo grazie anche a degli aiuti dei nostri connazionali e della diaspora, diciamo, perché praticamente l'Armenia era rinchiusa, no? Con i confini chiusi e l'economia praticamente crollata, ci hanno aiutato moltissimo, quindi, ma ci sono stati sempre, cioè, da sempre questi rapporti, anche perché tutti quelli che sono stati costretti a lasciare i loro paesi di origine o le terre di origine, perché poi non tutti sono di quel territorio che oggi è l'Armenia, ma molti di questi erano proprio di quello che oggi è Turchia, no?
Cioè tu vuoi dire la nazione... Cercavo di specificare meglio, vale dire, tu stai dicendo che la nazione armena, intesa appunto come realtà di popolo, era naturalmente non coincidente con quelli che sono i confini attuali dell'Armenia.
Esattamente, sì.
Ecco, quindi diciamo perché invece...
Perché copriva un territorio molto più grande, quello che è l'Anatolia, diciamo, orientale oggi, la grande, gran parte della Turchia di oggi, e una parte dell'Iran anche.
Senti, che sentimenti ci sono oggi da parte del popolo armeno nei confronti dei turchi? Cioè c'è in qualche modo una disponibilità poi a superare questa cosa, laddove naturalmente da parte...
Assolutamente sì, cioè più di sentimenti io parlerei di un'attesa, perché è quello che ci accomuna diciamo oggi, perché diciamo che la fase dell'odio e di, non lo so, di cose negative è già passata diciamo. Oggi c'è invece un'attesa di un riconoscimento legittimo.
Quindi questa è praticamente l'istanza, è diciamo, l'aspettativa.
È molta apertura, sia a livello del governo che a livello del popolo.
Sì, ma i rapporti quindi, diciamo, se capita appunto, diciamo, di entrare in contatto con poi persone di nazionalità turca, c'è appunto un residuo di sospetto, di ostilità, o c'è la consapevolezza?
No, assolutamente no, no, no. Quindi forse è un po' più chiuso, diciamo, la questione è un po' più, diciamo, chiusa all'interno dell'Armenia, ma tipo fuori no. Cioè, non lo so perché, però magari è più facile che ci si incontri all'estero che non in Armenia, non lo so.
Senti, che impressione comunque hai invece da parte del popolo turco? Poi è chiaro che sono sempre categorie talmente ampie che si rischia di generalizzare e basta, però diciamo, ecco, da parte, non dico del governo, che ovviamente a torto o a ragione, in questo caso si direbbe a torto, avverte poi questa sorta di obbligo di comunque non assumersi fino in fondo la responsabilità di quello che è accaduto, ma ecco, da parte della popolazione turca ci sono ancora sentimenti di ostilità nei confronti degli armeni o no?
No, io credo che non ci siano nemmeno da parte del popolo, cioè basta ricordare gli avvenimenti degli ultimi anni, soprattutto dopo l'uccisione tragica di Hrant Dink, no? Il giornalista di origine armena. Cioè praticamente tutto il popolo turco ha dimostrato di essere dalla parte non di una nazione o l'altra, ma della giustizia, perché tutti quanti si sono schierati dalla parte della giustizia, cioè tutti quanti sono usciti con gli striscioni scritti tutti noi siamo Hrant Dink. Questo che cosa vuol dire? Ma centinaia di migliaia di persone, non si tratta di, non so, un gruppetto di che ne so, di persone che volevano fare dispetto a, a un politico o cosa. Poi comunque posso citare, non lo so, ma tantissimi intellettuali o politici no, purtroppo, però tantissimi intellettuali come Taner Akçam, Randink di origine armena, però Elif Shafak, la scrittrice, Fethiye Çetin, che era l'avvocato di Randink, perché era stato prima dell'uccisione era stato processato, no, con il famoso famigerato articolo 301.
Lo vogliamo ricordare di che cosa si tratta?
È praticamente un articolo del codice penale che prevede sanzioni, addirittura prigione, per chi tra virgolette osi
sostenere che c'è stato un genocidio.
Non mi ricordo com'era l'espressione precisa, comunque insultare l'identità turca, cioè qualsiasi frase, qualsiasi atteggiamento che insulti l'identità turca è perseguitato, diciamo, dalla legge. Quindi tante sono le vittime di questo articolo, che non è stato mai né abolito né, insomma, ha avuto delle modifiche,
e che naturalmente si presta poi ad essere utilizzato di volta in volta nei confronti
praticamente
di chiunque.
Assolutamente, ma molte volte, cioè per questo motivo anche lo stesso Orhan Pamuk, ecco, un altro scrittore, il premio Nobel,
molto celebre anche qui in Italia.
Sì, infatti è tradotto, sì, tutti i libri sono stati tradotti in italiano, cioè ma tutti questi intellettuali che hanno usato in qualche modo a parlare del genocidio. Tra l'altro Taner Akçam aveva scritto un libro da un titolo piuttosto forte, Il nazionalismo turco e il genocidio armeno, cioè un turco che pronuncia il termine genocidio già è praticamente una cosa scandalosa per loro, figuriamoci, non so. E quindi tutti quanti sono costretti a vivere fuori dalla Turchia, perché se no in Turchia sanno, insomma, la triste sorte che li aspetta. E quindi, cioè, anche loro non è che siano molto felici, diciamo, della posizione del loro governo. Sono
insomma, l'impressione è che, come accade piuttosto spesso, i popoli poi alla fine siano nel loro complesso più avanti dei loro stessi governi.
Ma sicuramente sì, perché sono cose che si maturano all'interno, cioè sono cose che si maturano, hanno i loro tempi, magari all'inizio era difficile comunque per tutti, ma si vede che siamo in un'altra fase adesso.
Ti faccio un'ultima domanda. L'impressione, devo dire, da parte mia, credo anche da parte delle persone che ci stanno ascoltando, è che in realtà vi troviate come popolo di fronte al profilarsi di un futuro ancora tutto da definire, e quindi però, diciamo, anche pieno di promesse. Ecco, io ho molto questa impressione. Non so se poi è una cosa che hai tu.
Siamo una repubblica giovanissima, cioè praticamente da 91, quindi insomma siamo,
che è una bella sensazione, credo, cioè questo fatto di
sì,
in qualche modo,
sì, io che ho vissuto, diciamo, questo momento di transizione, secondo me sì, è stato molto difficile, perché comunque non avendo una, diciamo, una tradizione o comunque dei presupposti ben fondati, è stato molto difficile, è stato un passo molto decisivo, molto difficile, che ci ha procurato anche molti problemi, ma ovviamente è stato assolutamente positivo.
Ti faccio un'ultima domanda, ti volevo chiedere questo: esiste in italiano un libro, mi viene in mente la prima cosa, ma insomma se poi ci sono altri materiali di informazione che tu ti sentiresti di consigliare a qualcuno che voglia avere un'idea un pochino più precisa di quello che è accaduto?
Ma ce ne sono tanti di libri, cioè di libri, proprio di questo libro di cui parlavo prima, Il nazionalismo turco e il genocidio armeno, l'ho visto in libreria un paio d'anni fa, cioè, in realtà ci sono tanti libri, però mi verrebbe adesso da citare La masseria delle allodole, uno dei romanzi più, non lo so, più recenti e più belli, secondo me, che scritto da Antonia Arslan, una scrittrice italiana di origine armena, che scrive praticamente la storia della sua famiglia, è tutta autobiografica, ovviamente qualche personaggio, insomma, è stato modificato, però la storia è la sua storia, che che poi adesso è uscito il secondo volume che si chiama La strada di Smirne, sempre di Arslan. Parla della seconda fase, diciamo, dell'eccidio, dopo l'eccidio.
Bene, credo che diciamo un libro in cui non c'è soltanto la ricostruzione, se vogliamo, storica, ma c'è in qualche modo poi tutto il carico emotivo, interiore, psicologico, esistenziale.
Assolutamente,
sì. Ecco, credo che questa poi sia la differenza, perché il guaio della storia, e in questo purtroppo la scuola molte volte è carente, almeno qui in Italia, si concentra molto sui fatti, sulle date, ma in qualche modo in maniera così obiettiva da diventare poi anche fredda e quindi svuotata invece di questo elemento di partecipazione. Bene, Metaxia, un grosso ringraziamento per il tuo intervento di questa sera, e poi magari diciamo in un'altra occasione, se vorrai, parleremo anche di come sta cambiando la società armena, che naturalmente ha questo suo portato tradizionale e che oggi, proprio perché si sta aprendo invece al futuro, naturalmente ha di fronte a sé grandi opportunità, ma credo anche qualche rischio, certo, qualche problema e qualche rischio anche poi di snaturamento di questa sua identità. Quindi grazie e al prossimo appuntamento. Noi andiamo a chiudere questo spazio ampio dedicato al genocidio armeno con un altro pezzo appartenente comunque alla musica e alla cultura di questo popolo. Si chiama Western Armenia, in qualche modo viene a sintetizzare proprio con l'uso della lingua inglese quello che stavamo accennando proprio un attimo prima di salutare poi Metaxia, vale a dire il fatto che questi popoli che hanno evidentemente una identità molto diversa da quella occidentale, in particolare da quella dell'Occidente di matrice anglosassone e poi americana, si trovano nel momento in cui si aprono invece alla modernizzazione, si trovano inevitabilmente di fronte a questa moneta più che mai a due facce. Da un lato naturalmente una crescita innanzitutto economica, comunque l'apertura a tutta una serie di cose che in precedenza non possedevano e non avevano conosciuto, e però diciamo dall'altro lato della moneta poi il rischio, certe volte anche molto forte, di uno snaturamento. sul filo delle 22, quindi al confine che separa, in realtà non separa assolutamente nulla, ma insomma ci piace di tanto in tanto immaginarlo così, il confine che separa la prima parte dalla seconda della trasmissione, anche se poi, come credo che ben sappiate, The Ghost of Tom Joad ha invece proprio questa caratteristica di non essere affatto a compartimenti stagni e di avere una idea di percorso relativamente vaga e molto elastica da seguire. Naturalmente, tra le tante notizie che si inseguono sulle pagine dei giornali, secondo me il filo conduttore continua ad essere assolutamente la evoluzione della crisi economica, e si continua ad assistere di volta in volta a tentativi di ridimensionare la portata della crisi e quindi la sua lunghezza e quindi le conseguenze che ancora dovrà portare, e dall'altro invece dei richiami a quelli che sono gli effetti negativi che ancora si devono manifestare e che saranno o potrebbero essere molto peggiori o comunque sensibilmente peggiori rispetto a quelli che abbiamo sperimentato fino a questo punto. E quindi capita, in particolare per quanto riguarda l'Italia, di avere indicazioni sensibilmente diverse. Nel senso che poi il trucco dialettico naturalmente è nel scegliersi il paragone, quindi il criterio di valutazione più adatto a far passare una impressione, un'idea, un giudizio piuttosto che un altro. E quindi, per esempio, a inizio della settimana scorsa, ecco una dichiarazione di Giulio Tremonti, il quale sostanzialmente diceva: finito l'incubo dell'apocalisse finanziaria. Ma naturalmente, al di là che poi questa apocalisse ci sia oppure no, evidentemente il fatto di evitare una apocalisse nel senso stretto del termine non significa affatto che non ci saranno conseguenze estremamente negative, estremamente pesanti, a cominciare dall'aumento della disoccupazione. E d'altronde una cosa del genere l'aveva detta qualche settimana fa Mario Draghi, affermando che le cose non vanno certamente ancora bene, ma in qualche modo vanno meglio, perché pur continuando a peggiorare, peggiorano ad un ritmo, ad una velocità, ad una intensità minore di quanto non fosse accaduto fino a quel momento. Poi nel corso della settimana invece arrivano queste valutazioni da parte del Fondo Monetario Internazionale, che in occasione della presentazione del suo periodico World Economic Outlook mette invece in luce la situazione esplosiva del debito italiano. E passando invece dalle valutazioni di carattere generale alle vicende personali, ecco nel corso della settimana anche la notizia del suicidio di questo super manager di Freddie Mac, il quale evidentemente non è riuscito poi a reggere la tensione, ma in qualche modo mi piace pensare anche il rammarico, se non il vero e proprio rimorso per tutto quello che era accaduto in conseguenza di un certo modo di gestire gli affari interni, gli affari finanziari di un colosso finanziario appunto come Freddie Mac. Perché poi la cosa che forse, anzi sicuramente credo, tendono a dimenticare questi super manager, che nel momento in cui operano a nome delle loro società, in realtà operano comunque con i soldi di singoli individui. Quindi, tornando a quello che dicevo prima, mi sembra che se è vero come è vero che questo è il filo conduttore essenziale da tenere presente, e se è vero come è vero che, ammesso che la situazione stia peggiorando un pochino più lentamente, se anche diciamo tutto questo è vero, allora sfogliando le pagine dei giornali poi l'impressione è che in qualche modo comunque non se ne parli a sufficienza e comunque si continui a permanere nell'atteggiamento di chi si aspetta, di chi confida che da un momento all'altro invece la situazione inverta la propria tendenza e torni piuttosto rapidamente a quella che invece era la situazione prima della crisi. Naturalmente l'invito, se non proprio la raccomandazione per chi ne volesse sapere di più e di tenere d'occhio gli spazi che pubblichiamo all'interno del sito ilribelle.com per approfondire le vicende dell'economia e in particolare questi spazi che ormai vanno avanti da qualche mese firmati di Advisor. Come un'altra cosa che andrebbe fatta regolarmente, non soltanto nei confronti naturalmente degli spazi all'interno del sito ilribelle.com, in particolare in questi spazi firmati di Advisor, una cosa che andrebbe fatta regolarmente è quella di guardare indietro e andare a riconsiderare le notizie che magari si sono lette momento per momento e alle quali però ci si rende conto di non aver prestato la dovuta attenzione. Mi capitava stamattina di guardare anche soltanto i giornali di 2 settimane fa in successione, proprio un giorno dopo l'altro, e sfogliando i giornali mi rendevo conto di quante notizie che pure avevo letto o quantomeno avevo sbirciato nel momento in cui venivano pubblicate sui quotidiani poi mi fossero immediatamente sfuggite dalla memoria.
lot of golden treasure. How could he know this new dawn's light would change his life forever? How can I be lost if I've got nowhere to go? Search for seas of gold.
Si diceva dei System of a Down originari di Los Angeles, e lo stesso naturalmente si potrebbe affermare per quanto riguarda i Metallica. Questa cosa che si chiama The Unforgiven, in questo caso Tree, nel senso che riprende il titolo di uno dei classici di questa band, una cosa abbastanza divertente sempre andare poi a vedere le etichettature, i tentativi di etichettatura delle diverse band, in particolare per quanto riguarda il metal. Il metal è una galassia piena poi di ammassi al proprio interno e talvolta di corpuscoli di maggiore o minore entità, e all'interno di questa galassia, per l'appunto, ci sono talmente tante di quelle suddivisioni interne che poi la cosa potrebbe anche sortire discussioni più o meno infuocate da parte dei super appassionati, ma poi, diciamo, cosa che peraltro avveniva già in altri ambiti musicali all'interno del rock diversi anni addietro, è un po' una costante: dove c'è passione poi tende ad esserci anche specializzazione, in qualche modo fanatismo, e insomma, diciamo, c'è questa ridda di definizioni di sottogeneri, eccetera. Una volta o l'altra forse varrebbe la pena di fare una mappa, o almeno un accenno di mappa, non tanto poi per considerarla una cosa di chissà quale utilità, ma proprio per avere un'idea più specifica di quello che accade quando si cerca comunque di circoscrivere, di perimetrare in qualche modo, di tutelare per altri versi, però poi di chiudere all'interno appunto di una definizione, una cosa che dovrebbe rimanere comunque molto libera come l'espressione musicale. Per appunto What's That, Elliot Murphy, questa sigletta che ci accompagna sistematicamente quando qui a The Ghost of Tom Joad parliamo di luoghi comuni, oppure di questa rubrichetta intitolata Ci sono o ci fanno. Lo avevamo annunciato la settimana scorsa, avevo confermato che questa volta sarebbe stata la volta buona, e finalmente ci siamo. Eccoci a parlare di Massimo D'Alema, il quale esattamente alla fine della penultima settimana rilasciava una intervista pubblicata su il quotidiano La Repubblica. A is for amazed, you walk out of the shower. B for bedazzled, the witching hour. C, catatonica, worry about your health. D, disappointed, mostly in myself. Oh, what's that? E dunque Massimo D'Alema diceva, tra le altre cose, e effettivamente era una dichiarazione che risaltava e che quindi veniva poi restituita anche attraverso il titolo, diceva Massimo D'Alema: tutto sommato ritengo di essere rimasto fedele agli ideali della mia giovinezza. E va benissimo, ma naturalmente sarebbe il caso di specificare quali fossero questi ideali e dopo aver fatto questa prima specificazione di chiarire in quale maniera si era fedeli a questi ideali a suo tempo e come poi si è rimasti fedeli a questi stessi ideali via via che gli anni e i decenni passavano.
Q is for Q-tips, clean your ears. R is for rhythm, move your rear. S for sandwich, ate a lot. T for tea, something like it hot. What's that?
Dice ancora D'Alema: ho vissuto un'epoca straordinaria, penso di averla vissuta intensamente. Ho girato mezzo mondo, ho vissuto crisi drammatiche, ma senza grandi rimpianti.
X marks the spot.
E anche qui naturalmente è la stessa cosa, questo è come lo hai vissuto tu, pensi, senti, ma se aggiungessi qualcosa di specifico, qualcosa di possibilmente verificabile, sarebbe molto, ma molto meglio. E questo naturalmente ci riporta all'altra faccia poi delle lacune dei discorsi dei politici, vuol dire il fatto che poi gli intervistatori invece che pressarli e rilevare puntualmente quelle che sono le zone d'ombra nelle loro affermazioni, che come abbiamo appena visto sono molte volte delle affermazioni talmente generiche, talmente soggettive poi da porsi deliberatamente o non deliberatamente al di là di qualsiasi possibilità di verifica, sarebbe il caso che per appunto gli intervistatori invece chiedessero conto, facessero in modo che attraverso una o più domande successive l'intervistato di turno fosse costretto a entrare maggiormente nel merito e quindi a dare risposte che siano meno evasive, meno generiche. Insomma, alla fine le cose cambiano, ognuno serba di se stesso una idea assolutamente soggettiva e in genere assolutamente auto-assolutoria. Un po' come il super burocrate o il super manager che ormai fa una vita dedita esclusivamente alla carriera, al potere, al denaro e ogni tanto però magari si trova a guardare nuovamente una sua fotografia da ragazzo e guardandola prova un po' di nostalgia, ma tutto sommato si dice che non è cambiato affatto o quasi affatto.
Dai, dai, chiuda su, vabbè, sì, novi, vabbè, sì, vabbè, dai, dai, chiuda su, vabbè, sì, dai, dai, chiuda su, vabbè, sì, vabbè, sì, vabbè. Ho visto un re,
se la riscuse,
ho visto un re,
vabbè, sì,
un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah.
È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah,
beh. Ho visto un vescovo.
Se la discuse?
Ho visto un vescovo.
Ah, beh, sì, beh, ah, beh.
Anche lui, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh.
È il cardinale che gli ha portato via un'abbazia.
Oh, poi Cristo.
32 che lui cena.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh.
Ho visto un ricco.
Se la scusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
Deretta al B.
Sì che tutto l'annacquava.
Poveretta B.
E povero anche il T.
Sì, pe, a, pe, sì, pe, anche sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Poveretta B.
E povero anche il B.
Sì, pe, a, pe, sì,
pe. Dai, 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 dai,
dai. Visto un bilancio.
Sai scusa?
Un contadino!
Ah, beh,
sì, beh, ah, beh, sì, beh.
Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
E per cos'è?
Un figlio militare.
Ah, beh, sì, beh.
Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poi il Purcell.
Nel senso del maiale.
Sì, beh. Ah, beh, sì.
Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salemma?
No, il fatto è che noi diranno.
E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re.
E non sia mai che il nostro piangere faccia male al re. Naturalmente Enzo Iannacci, un classico per l'appunto, Ho visto un re. Veramente spassoso, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, possono passare magari mesi o addirittura anni tra un ascolto e l'altro, ma sicuramente quando poi capita di nuovo di ascoltarlo ci sono veramente dei passaggi esilaranti. Non so se ha fatto la stessa impressione anche al nostro ospite, a cui naturalmente diamo il benvenuto in trasmissione, Alessio Di Mauro.
Buonasera, buonasera Federico e buonasera a tutti i radioascoltatori. Come non cogliere le stesse cose che dicevi tu? Iannacci è un monumento della musica italiana, ma anche della satira, appunto, anche della, a questo, a questa capacità, ecco, di incidere e di essere sempre irriverente, ecco. Quindi viva Iannacci.
Con in aggiunta una cosa, proprio oggi, casualità, aprivo appunto più o meno a caso il libro di Luca Sofri, questo dedicato ad una, non mi sovviene il titolo, ma insomma questa ricognizione su diverse migliaia di pezzi, e c'era una notazione che trovo intelligente riguardo a Iannacci. Lui diceva: Iannacci non è soltanto, poi, come sottolineavi anche tu, così irriverente, spassoso, caustico, però poi è anche capace di trasmettere commozione per altri versi. E in particolare Luca Sofri, mi sembra appunto una sottolineatura giusta, diceva: a differenza per esempio di Elio e le Storie Tese, che possono essere anche loro caustici, almeno nei momenti migliori, però mancano un pochino di questa poi profondità di sentimento che c'è invece in Iannacci. Vabbè, insomma, sia come sia, benvenuto naturalmente ad Alessio. Lo dicevamo in apertura della trasmissione, quando accennavamo a quello che sarebbe stato poi lo sviluppo più o meno di questa trasmissione di The Ghost of Tom Joad, Alessio Di Mauro, che probabilmente molti di voi conosceranno per questa vignetta in particolare, che viene pubblicata in quarta di copertina mese dopo mese all'interno appunto di La Voce del Ribelle. Questa sera parliamo naturalmente, come sempre, di satira, a partire da quello che è stato sicuramente l'avvenimento che ha riportato il problema della satira e dei limiti veri e presunti, legittimi e invece illegittimi o addirittura innaturali della satira in Italia. E naturalmente il riferimento è a quello che è accaduto un paio di puntate fa ad Anno Zero e che ha poi causato addirittura la sospensione di Vauro per un turno. Fammi sottolineare, Alessio, che intanto mi fa proprio sorridere questa idea della sospensione, come dire, vai fuori dalla classe. Cioè è chiaro che se poi una persona si fosse veramente macchiata di chissà quali nequizie e quindi diciamo fosse una persona fondamentalmente incompatibile con i requisiti della correttezza, sempre ammesso che poi la satira possa essere ricondotta a degli obblighi di correttezza verso chi che sia, ma è ovvio che la persona dovrebbe abbandonare il programma stabilmente, cosa che in questo caso non è assolutamente accaduto. C'è stata una levata di scudi, sembrava in qualche modo un gesto intimidatorio nei confronti di Vauro.
Sì, beh, vabbè, Federico, cioè tu ecco, hai giustamente citato questo aspetto che appunto dà la misura, no, di quanto sia poi questo paese caduto in basso. Insomma, è evidente che questo è il paese delle sospensioni, no? Dei provvedimenti sempre presi a metà. E poi voglio dire, ecco, entro un po' subito nel vivo di quello che è la mia idea di tutta la vicenda. Voglio dire, in Italia a mio avviso non esiste un ente morale, tantomeno la RAI, che possa permettersi di dire cosa è eticamente accettabile e cosa non l'è. Questa è la realtà. Poi non capisco cosa ci si aspetti da in qualche modo un genere come la satira, che quando è buona satira, come sottolineavi prima tu, come dire, comporta appunto vari livelli, no? Vari livelli di informazione, quindi vari livelli, anche tocca la profondità, tocca la riflessione, genera, stimola la riflessione, quindi per sua natura deve essere appunto dissacratoria. Quindi cioè, per quale motivo non capisco come possa essere possibile un provvedimento di questo tipo, oltretutto nel momento in cui viene preso che sia un provvedimento serio. È chiaro che è diventato immediatamente come dire,
sembrava Alessio, quasi, adesso è chiaro che è impossibile nel caso specifico, ma sembrava quasi una trovata di sceneggiatura, nel senso che per rilanciare proprio determinate componenti satiriche all'interno di Anno Zero, proprio questo sospendere Vauro poi ha permesso immediatamente a Santoro e a tutto il suo staff, e in particolare
ovviamente di rilanciare.
E certo.
Ovviamente di rilanciare, certo. Infatti, ecco, non so perché per quei pochi che non l'avranno visto, è chiaro che c'è stata l'assenza fisica di Vauro, ma non quella che conta di più, cioè quella dei contenuti, che invece erano presenti, perché ha mandato delle vignette giustamente da casa, ribadendo così in qualche modo la presenza di quello che è il suo lavoro. Quindi è diventato improvvisamente grottesco questo provvedimento, non poteva che essere altrimenti, insomma, per le, insomma, poi nel merito, diciamoci la verità, Federico, la motivazione appunto era legata a quell'aspetto che dicevo prima, l'aspetto etico, per cui queste vignette, nella fattispecie quelle delle incriminate, cioè quelle sul terremoto, sarebbero state considerate appunto da volgari. Ecco, si apre, no, come dire, tutto un discorso su questa cosa della volgarità. Ecco, secondo me l'azienda di Stato si permette di definire volgari delle vignette satiriche, la stessa azienda che poi manda in onda l'Isola dei Famosi o altri programmi, altri format in prima serata, che dire, in termini di volgarità potrebbero dire molto, a mio modestissimo avviso, ve lo dico senza problemi, sono ovviamente programmi e contenuti che possono essere tranquillamente definiti pornografici.
D'altro canto Alessio, meglio in fondo essere allontanati per ragioni alla Vauro che non poi essere chiusi come programma, come è accaduto al Bagaglino sulle reti Mediaset, che è stato chiuso direi in maniera decisamente ingloriosa per carenza di ascolti. Ecco, se uno proprio deve essere sanzionato, che almeno lo sia, perché sta tentando di colpire un bersaglio. Invece il caso del Bagaglino, ecco, insomma, cioè questo tipo di non di satira, sì, assolutamente, ecco, ma insomma questo tipo di comicità molto cortigiana, infatti, come è stata giustamente definita.
Infatti, se mi permetti, ecco, questa tua osservazione permette appunto così anche a me di fare un passaggio che a questo punto è essenziale. Ecco, appunto si sospende Vauro, tra l'altro appunto l'abbiamo detto, con un provvedimento ridicolo, per con una motivazione assurda, perché voglio dire, non si capisce che cosa ci si dovrebbe aspettare da Vavro, che è un personaggio, un autore, adesso che piaccia o meno, che appunto fa satira e non fa invece, non fa comicità. Ecco, forse ci si aspetta che chiunque vada in televisione, ormai più o meno su tutti i media ci si aspetta che chi in qualche modo utilizzi questo genere faccia semplicemente ironia o comicità, e che quindi in qualche misura sia strumentale alle logiche di potere che invece la satira vuole in qualche modo combattere, vuole come dire, far emergere, no? Almeno laddove queste logiche di potere siano perverse, siano malate. Ecco, l'ironia, la comicità invece, come dire, è una sorta di voglio dire suffragio di questo, è una sorta di una volta qualcuno qualificato diceva che si trattava del rutto della borghesia. Questo è la comicità. Tu hai citato appunto il Bagaglino, ma ne potremmo citare tanti di format. Insomma, loro pensano, questi signori, evidentemente, che chiunque faccia ironia in televisione si limiti a fare quello che fa scorie. Insomma,
l'altra,
no?
Cosa, l'altra cosa che... Scusi se ti stavo interrompendo, ma insomma, l'altra cosa che mi colpisce sempre molto, Alessio, è il fatto che sembra che poi il personaggio di turno, nel caso specifico Vauro, abbia usurpato quello che potrebbe essere uno spazio, un messaggio alla nazione, no? Cioè tu dici c'è un messaggio a reti unificate, chissà perché invece che presentarsi il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio si presenta invece l'autore satirico, il quale poi svillaneggia, però all'interno di uno spazio in cui ci si aspetta che tutti fondamentalmente guardino e che quindi, diciamo, tutti debbano essere tutelati. Ecco, io credo che questo sia proprio un equivoco che andrebbe eliminato una volta per tutte, nel senso che se qualcuno trova fastidiosa la satira appunto di Vauro, ma potrei anche dire proprio la conduzione di Santoro, così come d'altronde si può trovare fastidiosa la conduzione di molti altri, da Emilio Fede a Vespa, e l'elenco potrebbe essere veramente interminabile o quasi, la risposta è semplicemente di non guardare. Cioè questa idea che per l'appunto invece ci debba essere una tutela di un pubblico, come se questo pubblico si ritrovasse costretto a propria insaputa quasi a guardare un determinato tipo di proposta e quindi non dovesse essere messo nella condizione di trovarsi di fronte a qualcosa che invece gli dà fastidio. Se a qualcuno dà fastidio Anno Zero, se a qualcuno dà fastidio Vauro, semplicemente non lo guardi.
Sì, e poi è curioso che questa tutela, e fammelo sottolineare questo fatto, lo toccavo prima in un passaggio mentre appunto del mio intervento, è curioso che questa tutela appunto, come dire, sopraggiunga soltanto nel caso di alcuni programmi specifici e di alcuni contenuti specifici, no? Poi quando si tratta di mandare appunto in onda programmi che inebetiscono il pubblico e semplicemente lo rendono come dire oggetto, lo rendono di marketing in qualche e praticamente appunto si tratta di mandare in onda dei contenitori che trasformano fondamentalmente il pubblico televisivo in massa da pubblicità, in qualche modo in massa da marketing, allora lì non interviene nessuno a tutela del pubblico. Questo è molto curioso. E poi appunto, ecco, sì, il tuo intervento tocca un altro nodo essenziale, cioè che io trovo sì essenziale, cioè il fatto che si intervenga per l'appunto. Questo mi sembra uno voglio dire dei pochi, tra l'altro, nella storia recente della televisione italiana, segnali che anche abbastanza inquietanti, di appunto uno dei pochi provvedimenti di sospensione, al di là delle tristi, come dire, vicende legate ai provvedimenti di Berlusconi da Sofia, non so se ovviamente i nostri amici se lo ricorderanno, i provvedimenti che appunto fecero fuori poi altri personaggi,
Biagi, Luttazzi, allora. E Santoro, certo.
Esattamente, certo. E allora il discorso è abbastanza preoccupante, perché alla fine diciamoci poi la verità. Il lavoro di Vauro, come quello di Santoro, come quello di qualunque altro giornalista, può piacere e non piacere, quindi voglio dire, nella fattispecie per esempio per quanto mi riguarda, forse alcune vignette tra quelle, ma credo che sia giusto così, insomma, che sono state poi, come dirlo, la pietra dello scandalo, non le avrei fatte per una questione di stile, no? Anche forse per una questione di tempi, non tanto per i contenuti. C'era quella in particolare con le famose bare messe in fila, che era interessante perché voleva in qualche modo porre l'attenzione sui provvedimenti imminenti di Berlusconi, che, legati alle cubature, no? delle case, che poi sono provvedimenti che rischiano di generare disastri e tragedie. Questo era il tentativo, quindi io sono d'accordo con lui, l'ho sentito poco fa, tra l'altro per altre questioni, Paolo, che in quest'ultimo periodo era sparito, e cercavo di contattarlo proprio per discutere di questa faccenda, e lui giustamente mi diceva, insomma, la volgarità, e su questo appunto ci confrontiamo da tempo, è di chi permette poi che vengano costruite intere città in zone sismiche senza ovviamente il rispetto di alcune norme che sono salvifiche proprio per chi ci abita in quelle case. Questa è la vera volgarità.
Non quindi è volgare chi evidenzia il problema, ma non chi poi ha fatto sì che quel problema esistesse.
Esattamente, esattamente. Allora adesso il modo di evidenziare il problema ovviamente poi è discutibile, no? È discutibile per una questione legata appunto allo stile, legata, io forse, ecco, questa volta non tanto per una questione appunto di contenutistica, perché la vignetta di per sé secondo me era anche piuttosto efficace, per una questione di tempi, forse dal punto di vista della tempistica. Non l'avrei fatto in quel momento in cui veramente si trattava di esprimere semplicemente cordoglio per quello che era successo, il dramma, insomma, proprio in quelle ore, e forse poi aspettare qualche giorno un po' più a freddo per le riflessioni in questo senso, forse. Però ecco, voglio dire, chiunque ha tutto il diritto, aveva tutto il diritto in quel contesto specifico di criticare Vauro, come chiunque ha il diritto di criticare Santoro piuttosto che Fede, come dicevi tu, piuttosto che qualsiasi altro giornale italiano, qualsiasi altro politico, qualsiasi altro evento. Però arrivare appunto alla censura di un genere così importante, perché dovrebbe essere appunto una zona franca, per definizione dovrebbe essere, voglio dire, un momento in cui davvero non ci sono regole, non ci sono limiti e non c'è politically correct, dove praticamente si spara a zero, proprio come dire, per definizione, per l'appunto. Ecco, censurare chi fa di questa cosa il proprio mestiere, in qualche modo portando avanti anche, se vuoi, un po' una sorta di missione, perché tante cose i giornalisti tradizionali non possono dirle, molti non vogliono dirle, quindi si finisce poi per non parlare mai di alcuni elementi, appunto, voglio dire, a causa di queste dinamiche di buonismo diffuso. E allora chi è che fa questo mestiere, secondo me, voglio dire, andrebbe un attimino, non dico tutelato, ma conservato come un bene prezioso. E invece addirittura si arriva a dei provvedimenti di censura che sul piano appunto simbolico sono gravi, perché poi praticamente si risolvono in satira involontaria, si risolvono in un flop, in qualcosa di grottesco, come abbiamo visto, e questo è un po' poi alla fine appunto dà la dimensione di quello che è anche la RAI, ovviamente, così come tutti gli altri, tutti gli altri, le altre istituzioni fondamentalmente,
sì,
di questo
network,
paese.
Certo.
Ma sì, perché alla fine, voglio dire, davvero siamo costretti sempre a trasecolare di fronte a queste cose, insomma.
Senti, noi interrompiamo per un attimo il nostro trasecolare al cospetto di tutto questo, ci ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo a parlare, e qui proprio ti vorrei sentire anche, naturalmente, a fronte dei tuoi rapporti con altri autori satirici, invece sulla modalità, proprio, cioè questo fatto di realizzare un numero comunque consistente di vignette all'interno di uno spazio di tempo limitato, e quindi come si riesca poi a far coesistere l'ispirazione, la qualità con dei tempi così serrati.
Sì, interessante, interessante. Allora sentiamoci il brano.
arrampicati sui tappi al mare, e un tuffo al cuore per due occhi distratto amore. Hanno sognato con la prima Ferrari, dietro gli occhiali di Ascari, e 100 lire per 3 dischi e per dirle amore, e diventare rossi in faccia senza più parole. E sono quelli belli come noi, che non cambieranno mai, con il fegato a pinoi, l'attesa di Godot. Sempre pronti a un'emozione che non proverete mai. Sulla 600 ci volevano provare, gli si incastrava la zip.
Dunque, insieme a Roberto Vecchioni e Francesco Nuti, questa gran bella canzone. È uno di quei casi in cui si sente proprio che l'hanno scritta insieme, che la vivono insieme anche bene, come amici che si ritrovano non soltanto a cantare, ma in qualche modo a rivivere certe esperienze che poi magari declinate con quel tanto di legittima diversità che distingue un individuo dall'altro, ma che allo stesso tempo poi non cancella un background simile, se non proprio comune. Bene, Alessio, torniamo a... Ecco, mi colpisce sempre il fatto che poi al termine di una trasmissione che dura 2 ore, 2 ore e mezzo, un vignettista, un autore come Vau riesca a fare un numero così consistente di vignette.
Sì, è chiaro che adesso magari svelerò qualche trucchetto, ma è chiaro che uno si prepara anche in funzione di quello che sono gli argomenti della puntata, no?
Tu vuoi dire che è un po', scusa, è un po' come la trasmissione, uno sa che più o meno toccherà quelle tematiche, quindi si tiene pronto in caso di bisogno.
Sì. Assolutamente, assolutamente sì, anche perché poi alla fine è chiaro che all'interno della trasmissione escono fuori argomenti, escono fuori spunti che sono quelli che fanno riferimento all'attualità con cui ognuno di noi si confronta continuamente, quindi è chiaro che sei alla fine ovviamente facilitato in quella che è un'attività che invece necessita di un po' di concentrazione all'interno di un programma, voglio dire, televisivo con quei tempi così serrati. che sono poi gli stessi della radio e che quindi tu conosci benissimo e fai fatica, no, a trovare appunto quella concentrazione, quella possibilità di
sì, figurati in uno studio affollato di persone, certo.
Assolutamente, quindi è chiaro che si è appunto agevolati dagli spunti di attualità che sono tanti e che quindi e che noi autori mastichiamo appunto molto bene, quindi questo è chiaro che lui si prepara delle cose e molte volte ci sono delle battute, delle cose che vengono fuori in maniera estemporanea dagli ospiti, da chi appunto è presente in studio, che ti permettono poi di, come dire, posizionare il colpo e affinare la
in base alle circostanze.
Assolutamente.
Senti, un'altra curiosità che mi viene, ma ecco, secondo te, proprio da persona che a sua volta crea vignette, ma il fatto di concentrarle tutte in questa carrellata finale poi non rischia un po' di depotenziarle?
Ma guarda, assolutamente, ripeto, io con lui ne parlo molto di questa cosa, perché mi è capitato anche a me di fare vignette in occasioni appunto estemporanee, cioè in diretta, in alcune manifestazioni culturali in passato, ma anche in televisione, in reti minori e circuiti, diciamo così, in alcuni casi anche nazionali, quindi con la stessa carica diciamo così emotiva, perché c'è anche questo, no? Chi viene in qualche modo dall'editoria e chi fa questo mestiere in qualche modo viene da lì, insomma, è chiaro che i giornali sono i mezzi che più sono indicati per ospitare questo tipo di contenuti, di contributi, perché è chiaro che la vignetta va anche letta, riletta, è una cosa che ha a che fare con l'oggetto carta. Diciamo che la televisione è un po' un media anomalo, no, se vuoi, per questo tipo di cose, tant'è vero ci sono degli autori televisivi che continuano a storcere il naso e sono scetticissimi nei confronti di chi porta la satira disegnata in televisione, salvo poi ricredersi, perché come si vede con il buon vecchio Auro, quelli sono sempre momenti importanti, non tanto per l'aspetto secondo me visivo, sono momenti importanti, quanto proprio per i contenuti, perché appunto dicevamo prima, e viva Dio, c'è un gran bisogno di in qualche modo di dissacrazione, c'è un gran bisogno di irriverenza, di rivalsa anche nei confronti di questa politica che ormai il cittadino italiano, ma anche il telespettatore, vede come usurpatrice a tutti i livelli, quindi non c'è niente da fare, la satira in questo senso svolge anche bene questa funzione remunerazione, se vuoi, un po'.
Alessio, sì. Con Vauro appunto, ma diciamo di questo fatto di concentrarle alla fine, non sarebbe invece più efficace magari mandarle, ecco, quando ci sono le pause pubblicitarie, per esempio, subito prima o subito dopo, se vuoi lasciarla anche qualche secondo, perché da un lato è chiaro che diciamo è un po' un momento anche di riflusso emotivo, il fatto appunto di metterle alla fine, e può anche essere simpatico il fatto che poi vedi intanto Santoro che finalmente ridacchia, si rilassa un po', alcuni ospiti fanno altrettanto, ma ecco, non sarebbe più efficace invece lasciarla sullo schermo magari per 15-20 secondi subito prima, guarda, subito dopo una fascia pubblicitaria?
Guarda, quello di cui hanno paura appunto gli autori televisivi, che poi sono quelli che in realtà determinano tutte e prendono le decisioni e determinano poi alla fine il programma, facendo le scelte più importanti, nel caso di Santoro è chiaro che Santoro è tra gli autori, si tende sempre ad evitare che resti un'immagine, questo è anche abbastanza condivisibile dal punto di vista proprio della tecnica di comunicazione
televisiva.
Sì, praticamente a lasciare un'immagine ferma per molti secondi in video, si rischierebbe appunto di creare un po' quello che si dice un buco, cioè un vuoto, un momento in cui appunto c'è una sorta di sospensione, perché poi è importante che vedere le facce, i volti di chi è in studio, le reazioni, coglierle, no? L'eventuale risata piuttosto che l'applauso, e allora c'è la necessità di dare in questo senso proprio degli stacchi televisivi, ma qua entriamo proprio nel merito della tecnica, e quindi questo forse credo sia giusto, evitare di lasciare una vignetta per tanto tempo in televisione e magari concentrarsi diciamo così con delle inquadrature legate appunto all'espressione, alle reazioni, allo stesso Mauro che commenta la vignetta. Tanto una vignetta è un pugno nello stomaco ed è sufficiente vederla per un attimo, il tempo di lettura, ecco, dopodiché è anche bello e più completo anche dal punto di vista della comunicazione far vedere altro, quindi tutto sommato quello è giusto. Invece per quello che dicevi all'inizio, su quello sono molto d'accordo con te, e infatti ci stavo arrivando prima, poi ho aperto una parentesi forse un po' troppo lunga in effetti, però ci stavo arrivando, e sì, devo dire che infatti anche ai format, alle occasioni a cui ho preso parte, a cui ti stavo facendo riferimento prima, io personalmente con le mie vignette in diretta c'era un approccio diverso, cioè questo materiale, questi contributi venivano spalmati, per così dire, un po' in tutta la puntata, quindi venivano utilizzati in diversi momenti. Proprio come dicevi tu, quando la discussione veniva un po' meno, i ritmi scendono, si sente proprio il bisogno di tirare un po' sull'attenzione, di riportarla in alto, oppure semplicemente di avere un modo per poter stimolare la conversazione su un aspetto piuttosto che su un altro. In questo senso, ecco, il contributo satirico può essere, può dare una mano, può essere davvero molto efficace.
Bene, sì, dimmi.
Sì, scusa.
No, siamo più o meno in chiusura, purtroppo, certo.
Lo so, questi sono argomenti anche che mi appassionano molto, come puoi ben capire.
Ci piace che sia così.
Ne parlerei per dei mesi. No, dicevo, forse ecco lì la scelta, e chiudo se ho ancora qualche secondo, sì? Di concentrare tutto in chiusura è per non togliere spazio, diciamo così, al contenuto autonomo che in qualche modo la satira ha. No? E che non sia, quando dico parlo di contenuto autonomo, mi riferisco a un contenuto che non sia per forza corredo di qualcos'altro, no? Di una discussione piuttosto che di un argomento, perché quando lo si spalma in vari momenti della trasmissione rischia di essere un po' interpretato così, come un modo per andare in pubblicità, ecco, detto tra virgolette.
Insomma, invece non è poi facilissimo. Non è facilissimo, no, trovare una collocazione televisiva di una cosa che nasce invece all'origine per essere appunto vista stampata.
Esattamente, proprio questo è il punto. Questo è il punto, però è una bella sfida. Quando riesce i risultati sono garantiti, perché poi fanno venire fuori certi atteggiamenti che ci danno anche la misura di chi sono questi interlocutori e di quanto siamo arrivati in basso, no? Perché hai visto cosa è successo e quali provvedimenti sono stati presi per una cosa che è naturale che sia così. Come la satira, insomma.
Bene, mi accodo, ti sospendo per almeno un turno, nel senso che prometto di non chiamarti prima di 2 settimane, dopodiché vedrò se riammetterti in trasmissione. Bene, Alessio, grazie. Vabbè. Ovviamente, capiterà presto, credo, di tornare a parlarne. Bene, proprio grazie a te che sei intervenuto. E chiusura proprio a questo punto, una manciata di secondi, come dicono i bravi presentatori, rimane giusto il tempo per ringraziare, come sempre, Sara Santolini in regia, per ringraziare tutti voi dell'ascolto e augurarvi non la migliore nottata possibile, ma addirittura la migliore settimana possibile. Ciao a tutti, a lunedì prossimo con The Ghost of Tom Joad.
Guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non perdi mai la strada. Tu che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te.